che sono inizierei anche per rispetto al vostro tempo e dunque, come forse avete visto, la proposta di oggi, qui c'è la Casa dell'Uomo, c'è la Società Filosofica, ci sono, e concerne Henri Bergson, e premetto subito quello che è il giudizio più diffuso, più anche accettato generalmente, secondo il quale Bergson è il filosofo francese più influente nei primi 40 anni del Novecento. Non è che sia una voce unica, ci sono stati altri personaggi, pensate a Jean-Paul Sartre, eccetera, a Camus, poi in tempi più vicini a Foucault, a Deleuze, però spicca con particolare rilievo questa figura di Bergson per le ragioni che adesso cercherò di spiegare. Tenete presente intanto i due termini cronologici: è nato nel 1859 ed è morto nel 1941. Premetto proprio per chiarezza che seguirò, siccome avrei un po' un eccesso di cose probabilmente da dire, la voce complessiva che ho redatto per Henri-Louis per l'Enciclopedia della Persona. Naturalmente poi sui vari punti aggiungo, chiarisco, cerco di approfondire, eccetera. Esattamente alle 6 mi fermo in modo che ci possa essere quel dialogo, quell'incontro, quello scambio, quell'interlocuzione tra persone che è, credo, il più bello di questo incontro, quello di meglio che può capitare in questo incontro. Premetterei un doppio giudizio, una doppia precisazione. Bergson è stato vivente un filosofo alla moda, però ha pagato poi in maniera carissima questa popolarità. È successa invece un'età del discredito, del sospetto. Oggi si capisce molto meglio, penso, si comincia a capire meglio il suo valore, la sua importanza. Vi dico una sola cosa: è iniziata finalmente un'edizione critica. Per molti anni l'edizione era questa delle opere, il canone delle opere che lui stesso aveva scelto. Sembra una scatola di cioccolatini, se la guardate, ma non è un'edizione critica. Da pochissimo è uscito Scritti filosofici e questa è l'edizione critica che porta questa fascetta editoriale, lo shock Bergson. In effetti la filosofia di Bergson, al suo apparire, ma ancora oggi leggendola attentamente, nonostante il tono equilibrato, misurato, rappresenta un vero e proprio shock per delle ragioni che cercherò di dire. Ad un certo punto, cosa hanno fatto le persone? Siccome le opere fondamentali stavano qua e lui le aveva con grande onestà intellettuale precisate, cioè solo questo deve essere pubblicato, che cosa hanno fatto i successori? Hanno fatto esattamente il contrario, fatto come sempre. Le persone quando non ci sono più scompaiono anche nella forza dei loro desideri, delle loro interdizioni, e hanno pubblicato un sacco di cose minori che Bergson non aveva piacere rimanessero. Vi faccio un esempio: lui era legato al grande fisico Einstein, con cui aveva collaborato per la cooperazione della cultura, poi spiegheremo perché è stato anche un uomo pratico e anche di un certo peso e valore. Einstein gli aveva spiegato che non aveva capito bene la relatività. Con molta onestà Bergson ha detto sì, non ho capito, e aveva ritirato questa sua opera che si intitola Durata e simultaneità. Che cosa è accaduto? Che questa opera è stata ripetutamente non solo stampata ma ristampata in continuazione esattamente quello che lui non voleva accadesse. Poi un'altra cosa recente è questa: si pubblicano le cose minime, alcune sono molto interessanti, sono lezioni, però voi sapete che gli appunti degli allievi, lui è stato per tanti anni professore di liceo a Clermont-Ferrand, in varie città francesi, gli allievi capiscono e non capiscono, basta un no di differenza, una negazione, non sentono il no e diventa sì, insomma, basta. Vabbè, questo è anche interessante, per esempio nel 1905 ha tenuto delle bellissime lezioni su Plotino, grande filosofo antico, che hanno commosso, commuovevano gli studenti, erano dei veri avvenimenti le lezioni di Bergson, per la chiarezza magistrale, per il fascino. Questo è buono. Poi sono stampate piccole cose che sono così e così. Per esempio, curiosa è questa stampa recente, Ipnosi e fantasmi, che riguarda gli interessi nella zona metapsichica, i tavolini che si muovono così di Bergson. Certo un interesse minore, però è stato stampato anche questo, una bella edizioncina, ma per dire che si va in cerca delle briciole. Di recente, questo è più interessante, è stato stampato questo, Bergson, il significato della guerra. Sono due brevi discorsi sulla prima guerra mondiale di Bergson, che sono interessanti per capirne la figura, ma sono due scritti decisamente minori, dove la sua filosofia non è impegnata, anzi è un po' discutibile questa esaltazione del patriottismo francese. Fra l'altro ci sono due filosofi amici, Simmel in Germania e Bergson in Francia, che scrivono un po' l'uno contro l'altro, nel senso che Simmel, poveretto, un po' anche per farsi accettare ed amare, scrive a pro della Germania e Bergson viceversa a pro della Francia. Forse queste cose potevano essere anche risparmiate, ma in realtà, come vedrete, Bergson è un uomo pubblico e fa tante cose che non è che ne infirmino l'onestà intellettuale, ma sono cose minori, per cui troverete un piccolo scritto, per esempio, nei Mélanges su Giovanna d'Arco. Cosa avesse a che fare Bergson con Giovanna d'Arco, poco chiaro, ma insomma. Ecco, invece ci sono delle cose più utili, per esempio questo per gli studenti e per le cose, il vocabolario di Henri Bergson, che è uscito recentemente, a cura di Worms. Federico Worms è quello che sta facendo le opere omnia di Bergson, ma in edizione critica finalmente. Finalmente in edizione critica. Basta, non dico altro su questo, su questi aspetti, diciamo così, più... possono essere anche un po' noiosi, però se qualcuno vuole interessarsi. Dicevo, eccezionale fortuna in un primo tempo, legata anche alle sue polemiche contro la Sorbona. Ma non aveva mica scelto male il suo avversario, perché la Sorbona è l'università più prestigiosa che esista in Francia. E però Bergson diceva sorbonifica tutto. Questa espressione indica una sorta di raggelamento, come un'operazione Findus, un linguaggio contemporaneo, come infilare tutto nel freezer, ecco, mentre invece il pensiero, la filosofia dovevano essere una cosa più vivace e diversa, secondo Bergson. La Sorbona era la cittadella dello scientismo dominante e del positivismo. Anche quando il positivismo comincia a scricchiolare e le figure dominanti di Renan, di Ippolito Taine, eccetera, cominciano a essere guardate con più... Ecco, in realtà il custode di questa cultura ormai invecchiata, l'apologeta, è l'università della Sorbona. La Sorbona quindi è più conservatrice. Bergson non avrà mai un insegnamento alla Sorbona e sarà costretto, dopo una lunga odissea nei licei, ad insegnare al Collège de France, che costituisce un'alternativa e dove si studia l'antropologia, e lì c'è un grande maestro, Émile Durkheim, è uno dei massimi sociologi e antropologi francesi, e poi anche altri autori, Lévi-Brûlé, eccetera. Ho detto che poi succede invece un periodo di grande discredito. Ricordo autori come Paul Nizan, Pulitzer, Julien Bendat, che definiscono il bersonismo una filosofia patetica, basata sul pathos. Qualcuno si spinge più in là e dice una filosofia da parata, cioè con tanto di livrea, di marsina, magari anche lo spadino degli accademici di Francia. Quindi un'esitazione, una forma pirotecnica piuttosto che una filosofia profonda. Si arriva anche a punte molto di ingiustizia, molto che non vogliono vedere gli aspetti positivi. Non che in Bergson non ci siano delle frasi a volte, quando paragona l'evoluzione a una specie di grande carica di cavalleria, non ci siano anche degli aspetti retorici, delle concessioni a gusto dell'epoca. Ci può essere anche questo aspetto. Il problema è se questo aspetto sia quello decisivo, come questi autori pensano, o se sia invece un aspetto accessorio, un debito in qualche modo pagato allo spirito del tempo. Devo dire che il curriculum degli studi di Bergson è brillantissimo. È una specie di genio della matematica, vince anche diversi concorsi, dà delle soluzioni brillanti a problemi e a teoremi che si trascinavano da tempo. Questo aspetto è meno noto, quindi non c'è solo la brillantezza letteraria, ma c'è in qualche modo una sorta di genialità, se la parola genio non è troppo abusata, dal punto di vista scientifico. Nonostante abbia molti avversari e molte persone che lo disistimano, che lo denigrano, anche a cagione dell'antisemitismo molto diffuso in Francia, Bergson era un israelita, anche se del tutto dimentico, devo dire, questa è una cosa molto strana, della sua tradizione di cui sapeva pochissimo. Ma questo non è l'unico caso, anche Proust è così, anche Simone Weil sa pochissimo, insomma è una, qualcosa di molto diffuso questo. Nonostante queste resistenze, viene accolto piuttosto trionfalmente all'Accademia di Francia nel 14, premio Nobel nel 1928, membro del Consiglio Superiore dell'Istruzione Pubblica e infine della Legion d'Onore nel 1930. Quindi una sorta di cammino trionfale di riconoscimento diffuso. Poi nel 1940, quando la Francia perderà la Seconda Guerra Mondiale nelle prime fasi e l'occupante tedesco arriverà a Parigi e inizieranno pesanti discriminazioni, ci sarà chi gli offre una specie di sconto, come dire, lasciarlo tranquillo anche per le pressioni internazionali molto forti che c'erano attorno a questa figura. C'è persino un passo dell'Italia mussoliniana perché l'alleato tedesco non si spingesse troppo in là. Molto curioso questo, no? Bene, Bergson si comportò con grande dignità. Prese una scatola di scarpe con tutte le medaglie, le onorificenze, le patenti che aveva avuto e consegnò tutto e disse: tenetevi tutte queste cose, io non ho bisogno di questo. E volle condividere il destino del suo popolo in un momento in cui la persecuzione non solo si avvicinava, ma ormai era, Bergson muore, come dicevo prima, nel 1941, dopo un inverno in cui non aveva da potersi scaldare sufficientemente perché era razionato la legna e il carbone per tutti, morì in conseguenza di questa drammatico inverno e non volle nessuno sconto, nessun riconoscimento particolare e volle la condivisione con grande dignità, direi, con grande e sofferta dignità. Questa è la parabola di un grande uomo ai cui funerali ci furono 10 persone. Quello che era stato uno dei filosofi più acclamati ebbe appunto questo destino. Nella prima opera di Bergson, che è il saggio sui dati immediati, un'opera originale, molto interessante. Quello che è il cuore di tutto è il problema della libertà. L'uomo è libero, in che senso è libero? Bergson riprende spesso i problemi tradizionali della filosofia, ma cercando di dare delle soluzioni semplici e brillanti, un po' come faceva con la matematica. Certe volte queste soluzioni sono anche un po' illusorie, nel senso che questa semplicità lascia un poco i dati così come erano. Ecco. In questo primo libro si critica il determinismo universale, che era caratteristico del positivismo. Cosa vuol dire determinismo? L'idea che ci sia come una catena e che ogni nostra azione sia legata ad azioni precedenti e ne sia l'esito e la risultante necessaria. Criticava il determinismo cercando di presentare una soluzione diversa che non coincidesse con la teoria del libero arbitrio della filosofia classica o di parte della filosofia classica, esaltando in un certo senso, memore di Plotino, l'idea della libertà come spontaneità. Ricordate l'interrogativo di Plotino: la rosa è libera? Ma la rosa non può che essere rosa, quindi sì, diviene, ma diviene esattamente secondo le scansioni, gli imperativi, le esigenze della propria natura, e così è l'uomo. Quindi è libero, ma non nel senso comune del termine, è libero nel senso che svolge le proprie caratteristiche originarie, quindi è una specie di terza via, diciamo, tra il determinismo e l'idea di un libero arbitrio come punteggiato da scelte, da opzioni assolutamente, radicalmente liberi. Ma il secondo testo, Matière et Mémoire, 1896, la svolta capitale. Secondo me questo rimane ancora oggi uno dei testi più importanti di Bergson, forse il migliore. Viene affrontato il grande tema della memoria e ha un'influenza immensa su Marcel Proust e sul suo grandissimo affresco Alla ricerca del tempo perduto. È un testo intenso in cui tra l'altro la relazione è mente-cervello, e devo dire la verità, Bergson aveva intuito, naturalmente il cervello allora lo si conosceva solo in fase autoptica, si conosceva solo il cervello dell'uomo morto. Pensate cosa avrebbe potuto pensare e scrivere oggi, quando invece il cervello è visto in tutte le sue dinamiche, nelle sue interazioni straordinarie. Aveva compreso che lì è il problema, proprio questo rapporto tra la mente e il cervello, e questo grande tema della memoria che è decisiva. E soprattutto la celebre distinzione, che poi approfondisce in tutte le sue opere, tra tempo esterno e tempo interno. Un conto è il tempo degli orologi, che viene scandito, a proposito non dimentichiamoci che il tempo trascorre, e invece il tempo che sta dentro di noi, l'esperienza del tempo intimo, il tempo dell'attesa, il tempo della paura, il tempo della speranza, il tempo accorciato, il tempo dilatato. È un tema che non è nuovo, pensate ad alcuni precedenti importanti, Sant'Agostino, altri, però riceve un approfondimento straordinario. Alla distinzione tra tempo esterno e tempo interno corrisponde la distinzione altrettanto celebre tra la memoria mécanique e la memoria organique. C'è una memoria superficiale, una memoria puramente associativa e una memoria profonda, che invece è in grado di tenere in gestazione tutte le esperienze più profonde della vita. Quando un ricordo è intriso di emozione, si imprime molto di più. E qui Bergson aveva compreso che questo è legato anche a una diversa localizzazione delle due memorie. oggi le neuroscienze e tutti gli studi compiuti hanno certificato in modo sicuro quello che Bergson aveva già intuito, che c'è anche una diversa localizzazione cerebrale, nel senso che la memoria superficiale, quella dello ieri, dell'altro ieri, dei mille accadimenti della nostra vita, è localizzata in un certo punto, in una certa area, per meglio dire. Invece i ricordi profondi sono localizzati in un'altra area e hanno quindi un valore permanente, un valore più significativo. Guardiamo che non è un problema da poco, perché al tema della memoria si associa il tema dell'identità personale. Una persona è se stessa perché ricorda i propri impegni, i propri compiti, le proprie gioie, quello che ha maturato la propria vita. Quindi questo tema della memoria è un tema decisivo, importantissimo. Qui, secondo Bergson, si connettevano anche i valori dello spirito. Spiritualista, è stato spesso ripetuto, ma è uno spiritualismo completamente diverso e nuovo, perché non si parla dello spirito dell'anima come di una sostanza, si parla piuttosto di questo regno della memoria che non è riportabile completamente al regno dell'esteriorità, degli stimoli, delle sollecitazioni esterne che magari rianimano questa memoria. Qualcuno ricorda il passaggio famoso di Proust alla ricerca del tempo perduto, quando un piccolo biscottino intriso in un liquore, eccetera, spalanca un intero mondo, o quell'altro passo in cui il ricordo delle campane lontane richiama l'universo dell'infanzia. C'è anche una bella associazione in Proust che riguarda Venezia e un concerto che sarebbe stato ascoltato a Venezia dal giovane Proust insieme con la madre. Su questo rapporto Proust-Bergson c'è adesso un bellissimo libricino di Poggi, Gli istanti dei ricordi, è da rammentare come Proust sia stato non solo parente ma confidente in lunghissimi colloqui con il più anziano Bergson e ne sia stato anche faggetto alle nozze. Questa è una cosa curiosa, le due famiglie erano legate, i paggetti erano quelli che tenevano lo strascico della sposa e quindi acquistavano una particolare confidenza tra le diverse famiglie. È un piccolo episodio, ma per dire che Proust, poi semmai se qualcuno è curioso vi dirò anche le differenze, che era più legato in realtà al clima positivista ancora di Bergson, legge anche Matière et Mémoire, ma è semplicemente uno dei tanti testi che legge. E quando deve giudicare Bergson dice: ma che tanti discorsi, quante cose c'è. Basta semplicemente che una modesta parte del nostro cervello se ne vada e se ne va tutto l'uomo. Quindi Proust è molto più, ha una visione molto più lucida, o se volete cinica, della fragilità dell'uomo rispetto a Bergson. Non ne apprezza l'evoluzione filosofica in maniera particolare, però certamente Materia e Memoria è uno dei testi fondamentali per quanto riguarda questo tema della memoria organica e del tempo interno alla coscienza. Ho portato con me anche questo piccolo testo che consiglierei forse a chi volesse accostarsi per la prima volta e non con ambizioni sistematiche all'opera di Bergson, Le Rire, che porta una data canonica, 1900, il primo anno del secolo. È un testo delizioso in cui si mostra come l'individualismo non sia, come si pensa a volte, la matrice del riso, come il riso non sia solo libertà, ma anche in modo complesso conformismo, nel senso che attraverso il riso gli imperativi sociali correggono l'eccentricità, la stranezza, tutto quello che non funziona nei comportamenti individuali da un punto di vista sociale. Castigat ridendo mores, come dicevano gli antichi. Quindi c'è questa abitudine a rimettere in linea, per così dire, le persone. Questo lato conformistico veniva dalle letture del positivismo ed era un'idea piuttosto radicata in Bergson, ma questo dice poco su questo delizioso libretto, che va letto, secondo me, in contemporanea con le riflessioni di Freud sul motto di spirito, che sono pressappoco degli stessi anni, e con gli scritti di Pirandello, che sono ugualmente molto significativi. Noi dimentichiamo in Italia un autore come Pirandello, molto vicino a questi temi della crisi della coscienza europea e anche di una identità multipla. Qualcuno ricorda la formula pirandelliana, uno, nessuno, centomila, che spiega questa specie di iridiscenza della personalità, di spezzettamento, diciamo, della personalità. Uno scritto breve ma squisito sulle origini del comico. Maturano i tempi, Bergson vuol darsi nuovi strumenti conoscitivi, in Italia in rapporto col gruppo di Prezzolini e con le avanguardie, e nel 1903 pubblica un breve scritto tradotto subito in italiano, Introduzione alla metafisica, una metafisica nouvelle, però precisa subito Bergson, nuova, completamente nuova rispetto alla metafisica antica, e viene messo a punto un nuovo strumento, che è l'intuizione. Su questo poi in sede di discussione preciserò che l'intuizione di Bergson non è quella roba sregolata, irrazionalista, che se... Qui la distinzione fondamentale è tra l'intelletto analitico, caratteristico della cultura positivista, idoneo, spiega Bergson, a girare intorno agli oggetti, a circoscrivere gli oggetti, rimanendo però in qualche modo all'esterno rispetto agli oggetti stessi, e la distinzione tra questo intelletto analitico e l'intuizione, che sarebbe invece capace di penetrare nel profondo stesso della realtà, quasi immedesimandosi con la stessa realtà. Nella tradizione, che non ignorava questo tipo di conoscenza, questo tipo di conoscenza veniva chiamata per connaturalità, conoscere per connaturalità, e quindi in qualche modo nascere insieme alla cosa. Qualcuno, secondo me, ha torto dal punto di vista filologico, ma brillantemente come pensiero fa derivare conoscere da conoscere, nascere insieme alla cosa, e quindi in un certo senso essere in grado di coglierne la freschezza per immersione, possiamo dire, se non è vera, è ben congeniale. Succede poi l'opera a cui è affidata al suo tempo la massima fama di Bergson, ed è l'Evoluzione creatrice del 1907. È stato detto che l'Evoluzione creatrice ha avuto la stessa risonanza, ripercussione, ecco lo shock Bergson di cui parla Worms, della critica della ragion pura kantiana nella sua epoca. Quindi ha suscitato un'influenza, guardate, un'influenza, questo è interessante, anche sulle avanguardie artistiche, letterarie. A Oslo qualche anno fa si è tenuto un convegno molto importante e ha mostrato come futurismo, espressionismo, surrealismo, tutte le grandi avanguardie, più o meno, a cominciare dal futurismo, il manifesto del futurismo esce subito dopo l'Evoluzione creatrice a Parigi, siano state influenzate da questa concezione nuova del tempo soprattutto. Per dirvi solo una cosa, in Italia pensate a Boccioni e alla sua idea della simultaneità e dell'intersecarsi dei piani temporali. Piani temporali che sarebbero spazialmente divisi prima, dopo, invece diventano una specie di vortice nell'esperienza della simultaneità. Quindi un influsso immenso, un influsso immenso. Questa idea del tempo è applicata, per così dire, estesa nell'Evoluzione creatrice. Si riprendono i grandi temi dell'evoluzionismo darwiniano, sottolineando la discontinuità però del cammino evolutivo e il prepotente affiorare della creatività umana. Ecco il grande tema bergsoniano della creatività. Oggi questa parola è usata ed abusata, ma in realtà in Bergson ha un preciso significato. Questo affresco è straordinario nella valorizzazione di alcuni aspetti, per esempio la fabbrilità dell'uomo. L'espressione homo faber, resa poi in Italia popolare da Adriano Tilger, un pensatore minore, amico di Renzi, un po' messo sotto l'ombra da Gentile, da Croce, in realtà è stata popolarizzata e divulgata da Bergson. Bergson mostra come proprio nello scheggiare la pietra l'uomo ha i primi movimenti che condurranno poi al progresso delle tecniche, eccetera. E l'uomo è essenzialmente fabbrile. C'è anche questo aspetto contemplativo in Bergson, però è un aspetto minore. In realtà quello che domina le preoccupazioni da sempre dell'uomo è il fare. Quindi non più come nella tradizione homo faber, fortuna e sue, l'uomo facitore della propria sorte, ma proprio l'uomo che fa e riplasma e modella i contorni del mondo. Questo tema della fabbrilità è un tema che attraversa tutte le pagine. Questo testo, considerato straordinario ai suoi tempi, è stato sottoposto a un ridimensionamento piuttosto drastico, anche perché oggi sappiamo molto di più sui primordi dell'umanità, e quante scoperte, eccetera. Cioè, il lato la protezione scientifica era buona, ma erano le metodologie ed erano le cognizioni che erano parziali, naturalmente. Però è stato l'inizio di alcune memorabili avventure, per esempio il ripensamento dell'evoluzione da parte di quello scienziato importante, ma anche un poco visionario, che è stato Pierre Teilhard de Chardin, che confessa chiaramente il suo debito verso l'evoluzione creatrice di Henri Bergson. In Italia c'è qualche modesta risonanza, pensate un po', nell'opera di Antonio Fogazzano. Questo scrittore vicentino ha qualche scritto in cui cautamente si apriva, quando invece la Chiesa condannava queste tesi, queste aperture, c'è qualche apertura all'evoluzionismo, sia pure un evoluzionismo di tipo spirituale, ecco, che può avere qualche analogia con l'idea dell'evoluzione creatrice di Bergson, in cui nell'uomo affiora questa capacità fabbrile, questa capacità creativa. Inizia una stagione straordinaria, viaggia senza sosta, Bergson, tenendo conferenze a Oxford, a Edimburgo, negli Stati Uniti, presso la Columbia University di New York. Negli USA acquista familiarità col pragmatismo, che gli sembra, non a torto, una filosofia che ha qualche legame con la sua, soprattutto con William James, questo proto-pragmatista, fratello di Henry James, l'autore del Giro di Vite e di altri racconti, e poi in Germania con Simmel, il filosofo della moda, quel filosofo che il mio computer mi restituisce sempre come Rimmel, evidentemente essendo un filosofo consapevole della moda, il mio computer ha deciso che Rimmel è il nome più adeguato e migliore. Nel 14, come abbiamo detto, si schiera dalla parte della Francia, d'altra parte la Francia era stata invasa dalla Germania e il povero Belgio neutrale era quello che aveva subito i maggiori saccagnamenti in Veneto, e quindi c'era la possibilità anche di vedere una causa umanistica in questo. Ma soprattutto è importante quello che succede dopo. Il presidente Wilson, che stima molto Bergson e la Società delle Nazioni, lo invitano ad operare per la pace ai più alti livelli, diffondendo il diritto e la cultura. Quindi c'è un grande istituto per la cooperazione, e Bergson con Einstein, con altri saggi, con altri scienziati, fa parte di questo, e questa è la stagione in cui la sua presenza è più influente, ma anche quella più stressante per lui, più faticosa, la stagione della cooperazione intellettuale. se lo vedete nel ritratto dell'epoca, ha una vaga similianza a Charlie Chaplin, con la sua bombetta, con il suo bastone, con il sorriso perenne, da saggio umorista, un omino piccolo piccolo, in qualche modo in mezzo alle grandi forze del tempo. Io trovo che questo impegno per la pace, per la cooperazione intellettuale al più alto livello, anche con gli intellettuali tedeschi, dopo la conclusione della guerra, sia un'esperienza ammirevole. Sono pochi i filosofi del Novecento che hanno dato tutte le proprie energie, tutte, proprio in funzione di questa causa, di questo compito della pace, e anche si è dedicato ad una riforma della scuola e dell'università, dalla scuola dai gradi, in qualche modo quindi la scuola dell'infanzia, le scuole nei gradi elementari, fino all'università, con un disegno complessivo di riforma della scuola francese. Anche questo è importante, questo aspetto educativo molto, molto segnato. Questo super lavoro gli provoca una paralisi, una grave malattia, che lo colpisce attorno al 1925 e dovrà lottare contro questa malattia. Mi ha commosso vedere la tavoletta su cui lui scriveva. Per scrivere aveva una tavoletta su cui, con in modo molto faticoso e lottando proprio riga per riga, pagina per pagina, ha vergato i suoi ultimi scritti e soprattutto quello scritto tanto atteso, che rompe un silenzio lungo, che è Le due sorgenti della morale e della religione del 1932, dove, a sorpresa forse, Bergson mostra una netta propensione per l'esperienza contemplativa e mistica. Qui forse un ricordo di Plotino, della sua estasi, i temi della filosofia antica, sottolineando come il nostro mondo abbia bisogno di contemplazione. In un certo senso quasi a definire meglio il grande tema dell'azione e della fabbrilità. Nonostante questa sottolineatura forte, già dal 1914 la sua opera Omnia, quindi non solo le opere scritte già, ma in un certo senso quando si dice opera Omnia, tutto quello anche che poteva venire scritto viene messo all'indice. Bergson si sorprende molto, perché in realtà aveva manifestato a più riprese un interesse per il cristianesimo e addirittura per la forma cattolica. I mistici di cui lui parla, soprattutto San Francesco, Santa Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce, sono mistici incorporati nell'esperienza della Chiesa cattolica. Quindi qui c'è un punto interrogativo che io ho cercato di spiegare, poi semmai nella discussione spiegherò che cosa non convinceva del povero Bergson, il quale si è molto sorpreso, come dire, se si trattano così gli amici, chissà come si tratteranno i nemici. Questo era un po' il suo punto interrogativo. D'altra parte, in realtà, c'erano alcuni problemi nel modo di concepire il divino e il rapporto tra questi spiriti che ho ricordato, il divino che non convinceva. Dietro c'è un'elaborazione enorme, cioè Bergson ha questa caratteristica, lavora anni su alcuni temi e poi ne ricava poche righe, semplicemente. Ecco, sappiamo per esempio che era innamorato della mistica quietista, che è quella semplicemente legata alla pace dell'anima, che è una mistica soprattutto femminile, Madame Guyon, eccetera. Su questo ha meditato tantissimo, ha scritto, poi si è interrogato se questo era compatibile con la sua idea che l'umanità sia caratterizzata dalla dimensione fabbrile del lavoro. E ha corretto in qualche modo il tiro, per cui non compare nulla in quest'opera di queste riflessioni sul quietismo, e compare invece solo questa idea dell'attivismo, dell'attività. Un'idea che non convince completamente, per esempio Simone Weil farà delle critiche molto e dirà che in realtà a lui importa più la vita che altro. E questa idea che la vita sia più importante del sacro già deforma in partenza la comprensione dell'esperienza religiosa. Non dico che abbia ragione l'uno o l'altro, mi pare che sia un po' su questo punto molto dura Simone Weil, o forse c'è dell'altro, non è un vitalista così, come si potrebbe dire, tipo Vaci Perugina, però può essere anche inteso in questa maniera, ecco, spesso era inteso in questa maniera, questo è il punto. Nel suo testamento si leggono queste parole: le mie riflessioni mi hanno portato sempre più vicino al cattolicesimo, nel quale vedo il compimento dell'ebraismo. Mi sarei convertito se non avessi visto prepararsi da alcuni anni l'ondata formidabile di antisemitismo che sta irrompendo sul mondo. Formidabile da formido, paura, la paurosa. Ma spero che un prete cattolico vorrà venire a dire le preghiere alle mie esequie, nel caso in cui questa autorizzazione non fosse accordata. Occorrerebbe rivolgersi a un rabbino, ma senza nascondergli la mia adesione morale al cattolicesimo. Su questo tema, adesione morale, sono stati scritti fiumi di inchiostro. Che cosa vuol dire adesione morale? Io mi sono domandato se l'adesione morale è tutto quello che un filosofo può dare. Comunque molto, questo piccolo branetto, secondo me, è molto sintomatico della onestà profonda di Bergson, e anche della sua umiltà, in un certo senso. Dice, vabbè, facciamo questa, però bisogna dirglielo, questa cosa qua, che io volevo andare dall'altra parte. Ecco, volevo dirvi questo, in realtà Worms e questi altri autori che io ho potuto conoscere anche a Ginevra si sono tenuti, hanno questa idea che un po' Bergson non ne sapesse molto, per esempio non conosceva la mistica ebraica, che in quegli anni Scholem e altri e Benjamin stavano riscoprendo. Ecco perché in qualche modo anche per lui la mistica era l'unica mistica che conosceva. Direi che l'orientamento più chiaro forse sarebbe stato, per le sue idee religiose, verso una forma di protestantesimo liberale. Questi autori lo sottolineano, cioè le tesi di Bergson assomigliano, sono della famiglia, diciamo, del protestantesimo liberale. Ma lui non conosceva il protestantesimo liberale, questo è il piccolo problema. E quindi lui si è orientato verso quello che sembrava più affine. Non dico che si fosse sbagliato, perché a volte questi grandi spiriti hanno un intuito, e dico che però gli mancavano alcuni termini per poter, nonostante la riflessione, l'approfondimento, gli mancavano delle cognizioni per poter scegliere in maniera completamente fondata, se mai è possibile avere tutti gli elementi per scegliere in modo fondato. L'influenza esercitata dal pensiero di Bergson è immensa. Ha toccato prima di tutto il cosiddetto modernismo religioso, quindi quell'idea che la religione non sia tanto dogma ma vita, e ha aiutato a pensare in chiave attivista e pragmatistica l'esperienza religiosa. Un secondo filone riguarda il tema del dinamismo e del ruolo delle emozioni. Allora, quando Benda, suo avversario, dice è una philosophie pathétique, vuole discreditare Bergson, ma in realtà non sa di dire una cosa vera, importante, e il senso del giudizio può essere rovesciato. Bergson ha riscoperto l'emozione, è il valore filosofico dell'emozione. Emozione ha una radice in cui sentite la parola moto, movimento, e sentite lo slancio verso l'azione. Che cos'è l'emozione? Ciò che dà slancio verso l'azione. Una persona potrebbe essere convinta di tutto, però rimanere inerte, un po' come l'asino di Buridano nella celebre tradizione filosofica, incerto da che parte volgersi, dove stava il bene, rimane assolutamente immobile. Invece l'emozione è quello che decide. Qui ci sono delle pagine molto belle su questo valore dell'emozione, che costituisce il dinamismo, la radice del dinamismo nella vita della mente. Quindi il giudizio di Bendard è una filosofia patetica che vuole essere distruttivo nei confronti di persone, non lo è veramente. Un altro aspetto dell'irradiazione, lo ricordavo prima, riguarda la musica, in particolare quella di Debussy e di Ravel, con cui Bergson e il suo pensiero hanno rapporti. Il suo migliore allievo si chiama Vladimir Yankelevich, oggi è valorizzatissimo, l'Einaudi lo sta stampando tutto, ha dedicato una parte consistente della sua produzione alla musica. Bergson, questo non è noto, non l'ho visto ricordato quasi da nessuna parte, era figlio di un musicista e rivela nei suoi scritti una squisita sensibilità musicale, anche se per dir la verità non ha trattato ex professo questo tema, questo non è un tema della sua, però in generale c'è soffusa questo tipo di sensibilità. Si aggiunga l'influenza sulla pittura, soprattutto su quella impressionista, e sul grande maestro del colore come Monet, che la dichiara, non Manet, di cui c'è quella bella Venere, quella bella figura oggi, Monet. La risonanza letteraria è non meno vasta. In Francia, poeti come Claudel, Paul Valéry è stato ammirevole. Quando è morto Bergson, che era, non veniva più all'Accademia da tanto tempo perché era malato, nessuno voleva fare la commemorazione perché avevano una paura così dei tedeschi che occupavano Parigi. Paul Valéry dice: ci vado io. Prende le sue carte e tiene una commemorazione straordinaria. È stampata adesso anche in italiano. Di recente, ti dico queste piccole cose che adesso stanno, però è un francese che si legge, breve, esemplare. Ma bisognerebbe ricordare, come dicevo prima, l'influenza su Proust e in Italia su scrittori come Papini, mezzo ahimè, perché Papini ha un lato bello, profondo, che è quello che Borges valorizza, e a volte è un retore insopportabile, ma su Ungaretti, su Montale, su Jaillet e su artisti come Boccioni e Marinetti. Ecco, il rapporto in generale con il simbolismo è particolarmente importante e andrebbero ricordati, e soprattutto influenze in Francia su un autore come Peggy, che ha colto acutamente la distinzione tra morale chiusa e morale aperta. La morale prediletta da Bergson è la morale aperta, che butta gambe all'aria ogni moralismo bigotto e cristallizzato. La filosofia bergsoniana non è una filosofia tutta fatta, cellofanata, preparata, ma è una filosofia fluida che tenta di aderire ad ogni piega dell'esistenza, in modo da tradurre il difficile passaggio da uno stato d'animo all'altro, evidenziando il ritmo della durata interiore. Ecco, questa è un'espressione chiave di Bergson, la durata, contro la schiavitù dell'abitudine e contro il primato del meccanico sull'organico. Bergson è un paradosso vivente da questo punto di vista. Ecco. Credo che sia stato ben capito questo. Tra gli altri ascoltatori, qui mi avvio alla conclusione, di Bergson, c'era una coppia di giovani che cercavano la loro strada e avevano pensato anche al suicidio come estrema forma di negazione. Il nichilismo non è solo un'invenzione dei professori di filosofia, purtroppo. È quell'ospite inquietante di cui parla Umberto Galimberti che vorremmo mettere alla porta ma che non riusciamo a congedare assolutamente. E proprio tra noi, si aggira tra noi, anche se non sempre ce ne accorgiamo. E questi due sono Jacques e Raissa Maritain. Raissa Maritain poi viene da una famiglia che ha la febbre nelle vene, è una rivoluzionaria russa, piena di impazienza, piena di fervore, il suo vero nome è Raissa Oblomov. E incontrano Bergson. Bergson ridesta in questi studenti la scintilla dell'emozione e il contagio anche del suo esempio. Ricominciate a leggere Plotino, ricominciate a leggere i grandi classici, Platone, Aristotele, e li invita ad un impegno. Su questo Bergson era abbastanza distinto, infatti quando ha questo disegno di impegno in senso lato, di politica culturale, abbandona l'insegnamento. Non voleva essere un guru. Anche la partecipazione alla Fährdreifuss, quindi la difesa di questo capitano, a cui non era stato concesso una vera e propria difesa. C'è in Bergson una presa di posizione, ma non con il clamore di firme pubbliche, di sapete che la Francia era lacerata in due, eccetera. Evita delle prese di posizione troppo drammatiche, proprio perché per lui, che aveva un'idea antica, in qualche modo il filosofo era diverso dal militante, anche se un po' del fuoco ardente del militante stava anche dentro Bergson. Che cosa succede? Che poi Jacques e Raissa Maritain, liberati dai ceppi del positivismo, diranno: sì, Bergson ha liberato le nostre intelligenze e ci ha dettato una piena libertà di ricerca. Ma subito Jacques, moralista, dice: attenti all'uso intemperante dei temi bersoniani. Bisogna invece valorizzare la metafisica classica. E subisce addirittura il fascino di un uomo freddo e fanatico che è Charles Morat de l'Action Française. Quanto meglio la verve speculativa di Bergson rispetto al freddo fanatismo di Morat. Però in effetti Maritain vedeva bene come spesso i bergsoniani fossero molto peggiori di Bergson, come spesso accade. Esaltassero dei fuochi d'artificio, dicevo prima, una pirotecnica, una lucentezza da esposizione universale piuttosto che la vera profondità. In realtà quello che Jacques non coglieva era che Bergson era il segnale di un grandioso mutamento culturale che avveniva dai primi anni del Novecento, e preferiva le formule con armatura rigida, i dogmi della tradizione tomista in qualche modo. E si avvedeva bene che il pathos bersoniano rischiava di sgretolarli, di disintegrarli, possiamo dire, ad ogni istante. Introduceva vini nuovi in otri vecchi, e questo vino nuovo che introduceva aveva qualcosa di inebriante. Ecco dunque la stagione anche di una certa ingratitudine nel saggio da Bergson a Tommaso d'Aquino. Maritain formulerà due critiche a Bergson. La prima riguarda il concetto di esperienza, che è fondamentale in Bergson. L'esperienza bersoniana dice come la tela di Penelope. Che cosa faceva Penelope per ingannare i proci, secondo l'Odissea? Disfava quello che aveva tessuto, giorno e notte, faceva e disfaceva. Quindi l'idea di esperienza di Bergson non metterebbe mai capo nulla di definitivo, di solido, perché sarebbe perpetuamente in divenire. Questa è la prima critica, l'idea dell'esperienza come tela di Penelope. La seconda critica riguarderebbe la morale, dove Bergson mescolerebbe il registro scientista preso dai suoi maestri positivisti, soprattutto Spencer, con quello sapienziale, torcendo l'uomo ora verso il cielo, ora verso la terra, giostrando tra il subumano e il superumano. Scrive Maritain: la morale è una cosa umilissima, umilissimamente umana, e non luminosa né gloriosa. E così via, anche sul tema della libertà, in qualche modo, con questa conclusione di cui poi Maritain si vergognerà di essere stato così crudele, diciamo, verso il suo maestro. Ciò che seduce di più nella morale bersoniana è proprio il fatto che la morale, nel senso stretto della parola, ne è stata tolta. Quindi la morale non ci sarebbe più. Giudizio completamente ingiusto. Ecco, si può dire invece, concludo, che c'è forse in Bergson una riflessione inadeguata sul tema dell'individuo e della persona. Questo è dovuto proprio alla sua piena eredità positivista. In realtà, quello che si dice comunemente, che Bergson ha fatto piazza pulita del positivismo, non è affatto vero. Bergson è emerso con fatica dal positivismo, ma è rimasto intensamente condizionato. Direi che il suo metapositivismo, per così dire, è un positivismo che cerca di vedere tutto il fenomeno nella sua complessità, ma comunque il suo punto di riferimento è sempre il fenomeno da attingere con l'esperienza. In questo senso, un salto verso la metafisica in senso pieno Bergson non l'ha mai fatto. Ecco, questo penso di poter dire, perché sono anni un po' anche che rifletto su questi punti. Ecco, è mancata questo, lui l'aveva promessa, questa riflessione sulla persona e sull'individuo, per correggere anche questo suo senso collettivista, coralista, diciamo, che derivava dal tema dell'evoluzione, tutto dentro la specie, eccetera. Però non è riuscito a farlo, anche per questi impegni di diplomazia culturale prima, di cooperazione culturale, poi per la grave malattia che ha impedito la realizzazione di questo progetto. Però nelle due fonti si vede qualche traccia di questa idea dell'individuo. Per esempio, la sottolineatura sempre che ciascun individuo deve essere visto nel milieu cosmico, deve affiorare dal milieu cosmico. È lì che viene fuori la persona, con la sua vita etica, con la sua ispirazione vitale, come il fuoco si riattizza dopo aver covato a lungo sotto la cenere. La metafora è una metafora famosa di Bergson. E di grande importanza, infine, in conclusione, la valorizzazione delle emozioni, come dicevo prima. Emozioni che conferiscono slancio verso l'azione. E un ulteriore tema molto sviluppato da Bergson è importante, il tema dell'educazione. Bergson ha voluto essere non solo un filosofo speculativo, ma anche un grande educatore. Non sono pochi i filosofi nel Novecento che hanno avuto questa natura, pensate a John Dewey, per esempio, che è stato pedagogista importante, pensate anche a altri pensatori. La grandezza della vita morale nel suo dinamismo creativo, altro che dire che è assente, come sosteneva in un certo periodo Maritain, è splendidamente illustrata da Bergson. Penso che gli si debba gratitudine per questa illustrazione, perché Bergson tiene presente i movimenti della costrizione psicologica e della pressione sociale, che determinano nell'uomo una specie di attrazione fatale. E questa è la morale chiusa, che è descritta benissimo. Ma poi, al di là di questo, c'è invece anche una morale come ispirazione profonda, quella morale, come diceva Platone, che ispira i nostri atti quando nessuno ci vede e quando nessuno ci ascolta. Questa allora è la morale più autentica e più genuina. Un'etica dell'impulso creatore, un'etica della sapienza creatrice. Più in là, Bergson non ha voluto o potuto spingersi. Quindi, da un certo punto di vista, io capisco anche qualche notazione dei suoi critici, il suo cammino può parere insoddisfacente, ma da un altro punto di vista rappresenta un avanzamento consistentissimo. e molti autori della cultura francese, ma anche dell'arte, del panorama musicale, poetico, l'hanno sottolineato. Dico solo, nomino due autori, forse non conosciutissimi d'Italia, che sono permeati, impregnati di bersonismo, Charles Dubos e Jacques Rivière, sono molto interessanti e importanti, e direi che il debito di tutta una generazione verso Bergson è stato un debito, direi, non consistente, ma consistentissimo. Ecco, queste sono le cose così che ho cercato di dire, seguendo un po' la trama di questa voce, e adesso, per piacere, parlo. Ci sento tanto bene, non ho capito quest'ultima, se mi fa piacere, non ho sentito.
Ma non ha un microfono, non ha sentito, non ho sentito.
Ma
l'idea è l'accezione comune di intuizione che noi usiamo.
Bravo,
sì. Molto simile al concetto di intuizione bergsoniana, ci deriva da lui nel Novecento. Per esempio, nell'Ottocento l'accezione di intuizione aveva la stessa pregnanza che ha nel Novecento, per noi, per esempio, in Italia.
Sono delle belle questioni impegnative e cerco di se qualcosa non riesco, me lo dite, me lo... Dunque, innanzitutto Montessori, la questione Montessori. La Montessori, come si può vedere anche dai suoi problemi con la pedagogia gentiliana, eccetera, era marcatamente legata al positivismo, e questa è anche la sua grande forza, perché i suoi studi nascevano anche dalle condizioni precise, cioè avevano dei contenuti soldi e anche esperienze sode. Direi che il massimo influsso che Bergson ha esercitato, c'è per esempio un libro interessante della Liviana Vittrice, Bergson e la pedagogia, ma ci sono tanti altri studi anche in Italia, l'influenza è stata soprattutto sul cosiddetto attivismo pedagogico. Penso qualcuno ricordi questa scuola, e soprattutto Ferrier. Ecco, questo è il pedagogista più vicino a lui. Poi l'influsso è stato ampio, per esempio l'esaltazione del tema dell'esempio, l'idea dell'insegnante, dell'educatore come persona che rincuora, che incoraggia, che non addita mete troppo pesanti, che sa suscitare le emozioni. Il paragone è spesso presente, alcuni scritti sono veramente squisiti, molto, molto fini, molto. Del resto il maestro di scherma prendeva lezioni, questo nostro piccolo Mino, mi diceva sempre: lei Bergson è uno schermidore molto fine, diceva. E dicevo, anche questo tema della simpatia e dell'empatia, declinati in vari modi come fattore educativo. E quindi queste sono un po' le piste. C'è un'immagine, una metafora che ricorre sempre, quella del monte. Allora, se tu indichi alla persona che deve ricevere una proposta educativa e che può crescere per questa proposta educativa, gli indichi delle mete straordinariamente remote, difficili, gravi, la persona perderà di lena. E qui viene ripreso spesso il paradosso di Achille e la tartaruga, molto noto, che è stato poi variamente interpretato. Si potrebbe fare una storia della filosofia a partire dall'interpretazione di questo paradosso, per indicare che non bisogna fare così, che c'è un'educazione spazializzata per cui Achille non raggiungerà mai la sua tartaruga. Fuori di metafora, non si raggiungeranno mai le mete educative, perché occorre un'altra via, che è quella dell'emozione, dell'incoraggiamento, del suscitare questo fuoco interno, questo pathos interno. Questa è la via. Direi che con la proposta steineriana non c'è molto, se non forse un richiamo all'organicità, quindi al problema dell'organicità, al problema di ciò che è vivente, all'attenzione per la musica e per altri aspetti dell'arte entro la proposta educativa. E non deve dimenticare anche una cosa, che l'influsso di Bergson in Italia è stato molto raffrenato dalla presenza di due personaggi, non di poco conto, che si chiamano Croce e Gentile, che per un certo periodo hanno sembrato incarnare delle istanze simili a quelle di Bergson, cioè delle istanze di antiriduzioniste, antiscientiste. Però scusate, il rapporto di Bergson con la scienza è molto più intimo, vitale, e conosceva molto meglio le procedure scientifiche da vicino rispetto a Croce, che definiva alcune, per esempio la sociologia, pseudoscienze. Quindi il rapporto è molto più intimo con la scienza contemporanea. Vi racconto un piccolo aneddoto per dire quanto Croce fosse geloso, possiamo bene usare questa parola, dell'influenza possibile di Bergson. Quando il suo editore La Terza, l'editore proprio di casa, gli proponeva di tradurre almeno le cose essenziali di Bergson, Croce diceva no. E la giustificazione che portava era questa: tanto gli italiani di media cultura capiscono benissimo il francese, non c'è bisogno. Questo è chiaro che era una scusa, cioè non voleva che facessi irruzione in questa problematica, perché voleva rivendicare in proprio lo sviluppo di certe tematiche, e al massimo ha concesso, siccome La Terza tornava alla carica continuamente perché lui aveva l'aspetto economico, no? Quindi voleva i libri color mattone di Don Benedetto, molto belli, molto curati, si vendevano poco, quindi La Terza doveva compensare in qualche modo con l'aspetto economico. Allora gli ha permesso di fare un'antologia, c'è una piccola antologia che gira ancora, insomma, in cui ha raffazzonato un po' di cose di Bergson, in modo da poter, e poi gli ha concesso un'altra cosa, di fare un testo di robe, oggi verrebbero chiamate New Age, cioè queste robe, per esempio i grandi iniziati di Edouard Churet, eccetera, robe per cui Croce non aveva alcuna considerazione, ma che facevano un sacco di soldi, una carretta di soldi, una specie di Dan Brown dell'epoca, insomma. Queste cose allora, come oggi, vanno di più dei testi di filosofia. Non parliamo di Gentile, che poi prende un'altra strada, ma la domanda più interessante che lei fa è diversa. Ecco, quindi volevo dire che la pedagogia idealista, cioè di Lombardo Radice, di Codignola, di tutti questi, in realtà è sotto il segno non di Bergson, ma di Croce e di Gentile. Cioè questi occupano tutto il campo, diciamo, della cultura italiana e dunque anche della pedagogia. Ecco perché c'è questa scarsa influenza. Diciamo che non è stato concesso spazio di diffusione consistente. Mentre gli autori più drammatici, Renzi, Tilger, che erano l'opposizione, in realtà accusano Versonda per un'altra via di essere troppo ottimista, di essere troppo placido, perché loro amano il dramma, la tragedia, che sono tutti toni che sono abbastanza distanti dall'opera di Bergson. In Bergson non c'è il tragico, il senso del tragico. Questo non significa che non sia un autore profondo, è un'altra cosa, insomma, capite? Quindi lui non andava bene né alla filosofia ufficiale né a quella troppo critica, che puntava invece sul male nel mondo, sull'esperienza tragica. Il problema del male non ha un volume straordinario nell'opera di Bergson. Se volete, questo è anche un limite, ma insomma non si può neanche a un filosofo chiedere tutto. Che tipo di intuizione è? Non è l'intuizione romantica definita da Hegel come una specie di razzo gettato nel buio. Non è quell'aspetto puramente soggettivo. È co-intuizione, intanto. Quindi non appartiene alle anime belle, ma è a disposizione di ogni uomo. Ed è il fondamento della sua creatività. Abbiamo accennato alla fabbrilità in generale e alla creatività. Quindi co-intuizione, organo proprio della conoscenza, e non nega l'intelletto. In questo senso, ritorniamo proprio a Plotino, non è molto diversa da Plotino. Se potessi scrivere sulla lavagna, metterei... E ho visto che assomiglia solo al merda. Nus e Lianoia, cioè il momento scientifico della concettualizzazione è il trascorrere tra idea e idea, quindi la dianoia, quella che i greci chiamavano la dianoia. Però anche per Plotino, per dire un nome, ma anche per Platone, la conoscenza veniva poi raggiunta exactness, cioè improvvisamente, attraverso il nus, attraverso il momento intuitivo. È questa intuizione. Quindi è un nus che ha bisogno, per accendersi, di tutto il processo della dianoia. Per cui, se leggete attentamente, non c'è alcuna svalutazione in Bergson della considerazione scientifica. Assolutamente. Anche nelle due fonti lui discute con Durkheim, con i sociologi, con gli antropologi contemporanei, proprio da pari a pari, eccetera. Semplicemente che poi il momento più... è quello che, per così dire, conosce per connaturalità, per immersione, che entra nell'oggetto, è il conoscere noetico, e quindi quello che lui chiama intuizione. Quindi l'intuizione di Bergson è, fino a un certo punto, quel colpo di revolver che è per alcuni romantici più spinti, è proprio un organo di conoscenza vero e proprio, capito? Del resto, questo è stato riscoperto di recente anche dalla psicologia. Ecco, pensate poi tutti gli sviluppi che la Gestalt ha avuto, i primi movimenti della Gestalt con Max Wertheimer, Köhler, sono proprio degli anni di Bergson, insomma. Cioè, si conosce attraverso l'intuizione di un intero. Ecco, proprio la componente intuitiva è molto, molto sottolineata. Tutta la tematica anche divulgativa oggi del blick, no? Di questa conoscenza che in qualche modo è improvvisa, della mente intuitiva. Insomma, ma pensate un po', se nella vita ordinaria, nella vita fabbrile normale, noi non fossimo serviti in modo eccellente sempre da questa intuizione. È questa che governa i tre quarti della vita, diciamo la verità. Se entrassi in una sala dove si parla di filosofia e pensassi che si sta celebrando un banchetto di nozze, mi troverei piuttosto male, comincerei a domandare dove sono i tramezzini. Oppure viceversa, anche se volete, se entrassi nel pieno di una grande festa dove tutte le persone, che mi mettessi a dire: ma Eraclito tu l'hai letto? penso che verrei accompagnato, verreste accompagnati immediatamente alla porta o con sorrisi più o meno. Quindi l'intuizione è quello che domina in realtà tre quarti dell'esistenza. E perciò non nega il fatto che abbia bisogno però poi anche di una concettualizzazione. Però la concettualizzazione è sempre legata allo spazio, in qualche modo. Mentre l'intuizione è più al tempo, è questo che bisognerebbe chiarire. Bisognerebbe ritornare alla concezione del tempo. Non è così facile, insomma, ma credo che questo sia il punto. Non ho ancora risposto, ma magari se qualche altra...
Che la nostra intuizione è proprio la palanizzazione, la conoscenza di tutto, non ha intuito.
Sì, ma vorrei aggiungere anche, non è la sregolatezza di un certo intuire romantico che appunto Hegel aveva paragonato a questa specie di bengala gettato nel buio che illumina ma poi appena illuminato sprofonda nelle tenebre. Ecco, questo tipo di intuizione ultraromantica non è quella di Bergson. Ancora un paio di questioncine o siete troppo stanchi? Io sarei felice, sapete, perché mi piace sempre parlare di queste cose.
Ciao. Allora questo...
Sì, ma lasciami un po' finire per prima.
Sì, sì, no, scusa.
Questo chiameremo lo shock lanza invece che lo shock. Allora, cosa? C'è qualcuno ancora che si... che se la sente, forse vi ho tenuto un po' troppo tempo. Mi filo gli occhiali così, ho speranza guardandosi negli occhi. Grazie e speriamo il prossimo anno.
Thank you.